Continuiamo le riflessioni insieme al pastore Luca Faedda su miracoli e miracolati, sui piccoli e grandi miracoli della vita. Oggi partiamo da una giornata che Luca è trascorso con alcuni tuoi amici. Intanto benvenuto qui su RWS.
Grazie Alessia, benvenuti a tutti anche da parte mia, i nostri ascoltatori, bentrovati e ciao anche a te. Allora sì, l'esperienza di oggi, cioè oggi più che un miracolo è un'esperienza che ruota intorno a un miracolo. Qualche giorno fa mi è capitato, io ho degli amici con cui sono nato e cresciuto in chiesa quando ero bambino, no? E vabbè, poi ci siamo persi un po' nella vita, ognuno ha preso professioni diverse, anche geograficamente ci siamo lontani, siamo un po' sparsi per tutta Italia, poi siamo un po' tutti usciti dalla chiesa, poi qualcuno non è più rientrato, qualcuno, io, è diventato pastore, solo io, però tengo alta la bandiera della chiesa. E insomma, pur avendo fatto cammini e vite anche molto diversi, però è rimasta un'amicizia, e anzi un'amicizia d'acciaio questa qua, che è nata all'interno di questa nostra chiesa quando eravamo bambini, no? E quindi noi una volta all'anno, una volta ogni due anni, pianifichiamo di rivederci, e quando capita siamo felicissimi. E cioè, tu immaginati veramente un gruppone di gente che ogni anno, di anno in anno, si ritrova e riarriva, poi pieni di domande, perché siamo tutti curiosi di sapere come sono andate, anche perché poi durante l'anno non ci sentiamo così tanto, quindi per dire, c'è quello che cambia sempre lavoro, allora tutti hanno la curiosità, che lavoro fai adesso, come mai hai lasciato quell'altro, c'è quello che sono 10 anni che si deve sposare, allora cerchi di capire se siamo vicini oppure se rimanderà ancora, no? E poi ci sono io, e allora, siccome molti sono ex avventisti più o meno vicini alla fede, no? C'è sempre veramente, e la chiesa come sta? Le mie domande sono quelle lì: la chiesa come sta? C'è ancora quella persona là? C'è ancora quella persona lì? Ci racconti un sermone? Tante volte, questa è proprio la richiesta fissa: facciamo una meditazione, facciamo un momento spirituale. Poi un po' tra gli scherzi, un po' tra esigenze vere, una voglia vera di spiritualità, questa domanda veramente torna sempre. Io di solito glisso.
E questa volta com'è andata, Luca? Hai glissato?
Io glisso per due ragioni. Primo, Alessia, perché rischio di perdere il pastore. Come pastore ho la mania del pastore, quindi parto per questi sermoni lunghissimi e quindi vabbè, non voglio monopolizzare la discussione. Poi è perché ci sono anche degli atei sfegatati proprio, degli atei, degli anticlericali, quindi si rischia di finire a botte, no? A botte no. Si rischia di rovinarci poi la giornata, quindi politica e religione noi non ne parliamo, no?
Per sicurezza.
Questa volta, sì, sono quegli argomenti che diventano difficili ultimamente. E questa volta mio amico mi ha fregato, perché un pochettino insisteva più del solito, poi un po' a bordo piscina, in un momento un po' di relax, ha cominciato a dire dai, dimmi il tuo Vangelo preferito, romano, il tuo Vangelo preferito. Allora lì, quello è proprio il mio tallone d'Achille, bello, perché interviene mia moglie e dice Giovanni, e lì è stata la trappola, perché io, un po' scherzando con mia moglie, dico non mi conosci per niente, è Marco il mio Vangelo preferito, no? E il mio amico mi comincia a chiedere perché, e così inizia il mio sermone. Io gli racconto la storia di Marco, perché mi piace il Gesù di Marco, chi è Marco, chi c'è dietro Marco, ecco. Appunto, come dicevo, mi ci perdo, soltanto che al posto del mio amen finale, una ragazza che è rimasta ad ascoltarmi attentamente fino a quel momento si alza, e tra l'altro non la inquadro bene in quel momento lì, non capivo se un po' provocatoria, se un po' arrabbiata, dice ma tu, mi guardo proprio sconsolata, ma tu credi davvero che Dio abbia messo incinta Maria? E poi continua, dice, ma io, e si arrabbia anche un pochettino, no? Dice, ma io non capisco perché continuate a parlare di queste cose, se la scienza ha dimostrato che sono tutte false, e allora si insegnerebbero a scuola se fossero vere, invece a scuola non le insegniamo più, dice, perché continuate a parlarne, se sono tutte finzioni, sono tutti miti, no? E ecco, una provocazione tosta, bella ma tosta. Io dentro di me ho tante voci che cominciano a parlarmi, po' perché sono caduto in quella trappola che volevo evitare. Non voglio cadere nello scontro, allo stesso tempo vorrei mostrare che la mia fede ha delle ragioni solide anche, però non le trovo dentro di me. Così, nella foga del momento, non trovo una ragione che mi possa dar vittoria, no? E così faccio una prima riflessione che voglio condividere con te, no? Dentro di me c'è proprio questa domanda che nasce: parli tutte le settimane ad Alessia, alla radio, di miracoli e miracolati, e adesso non riesci a raccontare di questo bellissimo miracolo che Dio ha fatto facendo nascere Gesù. C'è qualcosa che non va, certo che c'è, sei fuori dal tuo mondo. Ecco, quando noi siamo in chiesa, questa è la prima riflessione, quando noi siamo in chiesa, quando ci parliamo a Radio Voce della Speranza, quando parliamo io e te, no? Siamo solidissimi nelle nostre certezze, sappiamo esprimerle benissimo, soltanto che quando ci apriamo al mondo dell'esterno, e questa è una cosa un po' settaria anche se ci pensi, quando usciamo dalla chiesa, quando ci apriamo agli altri, non è più così facile, soprattutto se gli altri sono del partito dei secolarizzati, cioè se sono quelle persone che non credono più in Dio, che non vogliono più lasciare nessuno spazio a Dio.
Ecco. E comunque nella vita ci troviamo a confrontarci con chi crede, ma poi anche con chi non crede, quindi insomma.
E noi religiosi viviamo un po' uno scisma interiore, spesso teniamo la nostra fede per l'interno della chiesa, per le mura della chiesa, e invece altri discorsi per chi sta fuori. Quando chi sta fuori ci chiama a parlare della nostra fede, lì entra un po' il conflitto. Secondo me, noi dobbiamo riprepararci a questo. Perché? Perché il partito di chi non crede più in Dio è la religione, è una vera e propria religione ed è sempre più ampia. Sono sempre di più le persone intorno a noi che non è che sono cattolici, protestanti o di altre confessioni religiose, e non li dobbiamo quindi convincere che magari noi abbiamo un po' più ragione di loro, loro hanno un po' più ragione di noi. È che chi sta fuori dalla Chiesa sempre più spesso proprio non accetta l'ipotesi di Dio. E allora dobbiamo ritrovare le parole per dire la fede, dobbiamo inventare narrazioni nuove, ripensare narrazioni nuove.
E questa sicuramente è una sfida importante questa. Allora, tra poco continueremo ancora a riflettere su questo tema insieme al pastore Luca Faedda, restate con noi. Con me c'è il pastore Luca Faedda, responsabile per il Centro Italia dei Ministeri Avventisti per la Gioventù, e siamo partiti oggi da un dialogo, Luca, che è emerso nel corso di una giornata che hai trascorso con degli amici. Ecco, ti hanno un po' interpellato per parlare di fede, stavi parlando del Vangelo secondo Marco, e una tua amica a un certo punto ha chiesto: ma davvero credi che Dio abbia messo incinta Maria? Ecco, da qui una serie di riflessioni anche proprio sul comunicare i miracoli, ma sul comunicare in generale forse la fede con chi crede, ma anche e soprattutto con chi non crede invece.
Ma certo, e poi Alessia, tra l'altro, ecco, questa cosa te la volevo dire, la secolarizzazione, cioè questo processo in qualche modo di smantellamento di Dio dalla realtà, è qualcosa che sta entrando un po' anche in noi, ed è per questo che persino io sono timido nel rispondere alla mia amica, non trovo più le parole, perché la sua domanda risuona anche nel mio cuore, cioè davvero penso che Dio abbia messo incinta Maria? E allora, ecco, siccome le parole poi sono importanti, io sono un pastore, torno alla Bibbia e guardo la parola, questa è un po' prima cosa da fare tutti, certo. Sempre, torniamo continuamente alla parola di Dio, sì. Che quella è una fonte che miracolosamente rinnova le nostre parole. E allora scopro, vabbè, la nascita di Gesù per opera dello Spirito Santo da Maria è il primo dei miracoli dei Vangeli, Marco però, che è il primo degli evangelisti che scrive negli anni 70, non lo riporta, non porta questa storia. La storia di Gesù inizia col battesimo di Gesù poco prima, però già lì c'è qualcosa di straordinario, cioè Dio irrompe sulla terra, apre i cieli, c'è questa colomba, c'è lo Spirito Santo, e Dio dice: questo è il mio figlio unico, e in lui mi sono compiaciuto, e poi iniziano tutti i miracoli di Gesù. Matteo e Luca sono quelli che parlano del miracolo della nascita di Gesù da Maria, no? Matteo lo fa per primo un po' più timidamente, mantiene un po' più di mistero. Due volte dice nel racconto, pochissimi versetti, che lo Spirito Santo ha chiamato Gesù alla vita. Gesù viene per opera dello Spirito Santo, dice Matteo. Luca va a dettagliare un po' di più e dice che l'ombra dell'Onnipotente copre Maria e di lì nasce per volontà dello Spirito Santo Gesù. Ora, voi capite, vedete già da come sono messi i racconti, no? Che non è che loro dettaglino più di tanto, c'è un mistero che i Vangeli vogliono cercare in qualche modo di tratteggiare, ma con rispetto, no? Ecco, tra l'altro nella mentalità ebraica era naturale, Dio in realtà è lui che dà alla luce ogni bambino. Dio, dice il Salmo 139, è quello che concepisce, quello che costruisce le ossa dentro il grembo della madre. Soltanto che Gesù è qualcosa di più. Gesù è, dice la Bibbia, il figlio unico di Dio, il primo figlio, è veramente figlio di Dio. Cioè c'è un DNA umano che si è mescolato col DNA divino.
Abbiamo visto Matteo, Marco, Luca. Giovanni cosa, come ci presenta invece?
Giovanni anche non parla di Maria. Giovanni non parla della nascita, è in questi termini. Giovanni parte da ancora prima. Giovanni ancora più straordinariamente dice che Gesù è Dio dall'eternità. Gesù è quello che ha creato i cieli e la terra, quindi si incarna, e il suo incarnarsi, cioè il suo diventare Gesù, è come prendere è come una parentesi umana. Gesù prende un abito e Dio prende un abito umano. Paolo lo stesso. Paolo non parla di Maria, non si interessa alla nascita di Gesù. D'altra parte, quello che lui ha incontrato è il Gesù risorto. L'unica cosa che gli importa sapere è che c'è stato questo uomo, Gesù, che è stato ucciso, e questo lui lo sa, e però è scappato dalla morte. È scappato dalla morte, è tornato in vita e lui l'ha visto concretamente. Ecco, e la sua fede nasce, ruota e si costruisce intorno a quella resurrezione, che è ancora un fatto straordinario, inaccettabile. E qui c'è da dire che il cristianesimo fa questo, cioè rilegge la vita di Cristo all'incontrario, a partire dalla resurrezione, dal Dio che riporta in vita l'uomo Gesù. E questa resurrezione era incredibile, i discepoli non ci volevano credere, ma Gesù torna e insiste e si fa rivedere da più persone contemporaneamente e in momenti diversi anche, e li convince della resurrezione, e da lì in poi e di forza a credere a qualcosa che loro non riescono a credere, e da lì in poi loro rileggono i miracoli, rileggono il battesimo e vedono piano piano la realtà di Dio che è entrata nella realtà dell'uomo. E qui Matteo e Luca provano ad abbozzare, no, come è nato questo bambino, questo come è avvenuto che il DNA divino si sia mescolato con quello umano. Noi oggi lo diremmo con parole diverse, no? Io non lo saprei dire neanche in termini scientifici. Quello che posso dire è una parola che dice Gesù, Alessia. Gesù nel Vangelo secondo Marco non parla della. Il Vangelo secondo Marco non parla della nascita di Gesù, però lì Gesù dice qualcosa. Il suo primo messaggio è questo: il regno di Dio è venuto sulla terra, cioè lo spazio di Dio è venuto sulla terra. E anche il tempo di Dio è venuto sulla terra, cioè il tempo e lo spazio di Dio si sono scontrati, hanno impattato, c'è stato uno strappo nella storia, sono entrati sulla terra, e qui cosa hanno fatto? Hanno messo sotto sopra tutte le nostre leggi.
Ecco, quindi tutto in Gesù è straordinario, tutto è un miracolo in qualche modo, Luca.
Tutto è un miracolo, e miracolo è proprio questa sospensione della scienza per come la concepiamo noi, cioè c'è uno strappo della scienza per come la pensiamo noi, e qui parte tutto, qui c'è la possibilità della nascita e anche della resurrezione, qui c'è la possibilità di un Dio che apre il cielo e parla, cioè questa possibilità si apre solo se io posso concepire che le leggi della fisica, della chimica, le leggi della biologia, che tutto quello che noi abbiamo pensato a un certo punto si strappa e si apre a un oltre, e questo oltre non lo vediamo sempre, come io ho un amico che dice che ci sono alcuni raggi, che mi spiegava un amico un po' scienziato, che mi spiegava che ci sono alcuni raggi, alcuni spettri della luce che li posso vedere solo con certi occhiali, no? Ecco, è così, c'è una parte della realtà che vedo ed è quella che io posso concepire, e poi c'è tutta un'altra parte della realtà che, se non ho le lenti giuste, gli occhiali giusti, non li vedrò mai, non la vedrò mai. Ecco, questa realtà miracolosa di Dio, quella dove le leggi del tempo e dello spazio si contraggono e si strappano e tutto è diverso, tutto cambia, io la posso vedere soltanto se metto gli occhiali, Gesù dice, dello Spirito Santo, che anche quello, dice Gesù, è proprio quello che ha il ruolo di spiegarci com'è andata la verità.
Ecco, quindi indossiamo questi occhiali. Grazie al pastore Luca Faedda per averci guidati in questa importante riflessione. Alla prossima, Luca.
Grazie a te.